Bentornati a tutti amici a questa terza puntata di RDB, il Don Bosco on Air, come non l'avete mai sentito.
No, no, lì te lo posso dire io per una volta, per favore, me lo fai
Vai,
fare.
ti prego,
Lo vado
sì,
io con questo
assolutamente. Vai.
Il Don Bosco on Air come non l'avete mai visto. Come sono andato?
Alla grande, mi sei
Yeah,
piaciuto.
top.
Prossima volta lo
Volevo
fai tu.
sentirmi un pochino te. Ascolta, con cosa iniziamo oggi? Cosa
Fantastico.
c'è di bello in programma?
Oggi iniziamo con un qualcosa di proprio totalmente diverso perché
Opla.
abbiamo le pillole di storia da parte di Paolo Negrini, di Don Paolo Negrini.
Ragazzi, Paolo Negrini, per chi lo conosce, è stata una pietra miliare nell'estate, ragazzi, boh, di 3-4 anni fa, o
Sì,
forse anche qualcosa di
fantastico.
più. Ormai io, non so, sto iniziando a diventare anziano, sarà forse perché si sta andando avanti con l'età e quindi mi sembra ieri che avevo 17 anni. Non lo so, comunque, vai con queste bellissime pillole di storia.
Andiamo.
Buongiorno a tutti, oggi 11 maggio, cos'è successo nella storia? Nel 330 d.C., si intende Bisanzio, viene ribattezzata da Costantino Costantinopoli durante un'apposita cerimonia. Nel 1812, facciamo un grande salto, il primo ministro britannico Spencer Perceval venne assassinato da un banchiere fallito nei corridoi della Camera dei Comuni di Londra. Nel 1850 l'astronomo Annibale de Gasparis, o Gasparis, scopre l'asteroide Partenope, che gli valse la medaglia d'oro della Royal Astronomical Society, sempre di Londra. 8 anni dopo, nel 1858, il Minnesota viene ammesso come 32esimo stato degli Stati Uniti d'America. 1860. Giuseppe Garibaldi sbarca con i 1000 a Marsala. 2 anni dopo, nel 62, durante la guerra di secessione americana, la CSS Virginia viene autoaffondata nel fiume James, a nord-ovest di Norfolk, in Virginia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. 1916, in piena Prima Guerra Mondiale, viene pubblicato l'articolo Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie di Albert Einstein, che sancisce l'inizio della relatività generale. 1927. In California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che istituisce il premio Oscar. 1928. No, non c'è niente nel 1928. 1943. In pieno secondo conflitto mondiale, la città di Marsala, di cui Garibaldi sopra, viene pesantemente bombardata, ahimè, dagli alleati anglo-americani. 1948, Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica Italiana con 518 voti su 872 il giorno dopo, presta giuramento. 1949, il Siam cambia il suo nome in Thailandia. Beh, non ve ne interessa, vabbè, se non ve ne frega, adesso ve l'ho detto comunque. L'Unione Sovietica invece annulla il blocco di Berlino. Ah, non sente, ok, non mi interessa neanche questo. Forse questo, 1955, l'Italia, Giovanni Gronchi, quello del francobollo, presta giuramento come terzo presidente della Repubblica Italiana. Era stato eletto il 29 aprile con 658 voti su 833. Forse questa vi interessa di più. 1860, a Buenos Aires, quattro agenti del Mossad israeliano rapiscono il gerarca nazista fuggitivo Adolf Eichmann, che usava il falso nome di Ricardo Clement. 1987. A Baltimora, nel Maryland, viene eseguito il primo trapianto cuore-polmoni. 1997. Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo, ahimè, mi spiace, il nuovo campione, il campione del mondo di scacchi, Garry Kasparov. E nel 2001, mi spiace, l'Inter perde il derby di Milano contro il Milan per 6-0. Buona giornata.
Top! Stop, ragazzi, così adesso se non sapevate qualcosa sull'11 maggio lo saprete di sicuro.
Assolutamente, grazie Paolo e ti aspettiamo per alla prossima puntata. Ma esatto. Ora invece cosa cambiamo? Adesso cosa facciamo?
Già, Lidia, come direbbe appunto un vecchio musical dei tempi d'oro, si parla, non so, del 2005, 2006. Alcuni di noi che ci stanno ascoltando neanche sapevano che cos'era la vita nel 2005. Ma così, what time is it?
It's music time!
Vai Luca! Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better off.
I'm not where you left me at all. So if you don't quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi. Svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori. Ma una cosa è certa, non gli importa dei tuoi errori. E crollare fa male, ma ritorna a sognare che un artista è un bambino che non vuole mollare. Non bisogna affogare in ciò che non sai fare, che va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Ma sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori.
Grazie ancora al nostro super DJ Luca Benassi, che come sempre ci allieta
non so a te,
un po'.
Non so a te, ma a me non delude mai per la musica, Luca. Non delude mai.
Assolutamente.
Sempre, c'è sempre la sua mano, no? Come un pittore c'è sempre la sua mano che dirige il quadro.
Grande Luca.
Senti, ma adesso cosa abbiamo in programma?
Adesso andiamo avanti con un nuovo capitolo del nostro libro che stiamo leggendo in compagnia di Valentina e Marianna.
Benissimo, quindi passiamo a loro la palla e a dopo.
Ciao a tutti, buon inizio settimana e bentornati all'appuntamento di Leggiamo un libro. Vi ricordo che stiamo leggendo Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza di Luis Sepúlveda. Se vi siete persi i primi due capitoli, potete ritrovarli nelle prime due puntate di Radio DB. Oggi andremo avanti con, ovviamente, il terzo capitolo. E visto che sono passati pochissimi giorni da quando abbiamo letto insieme il secondo capitolo, non vi dirò niente, non vi riassumerò niente dei primi due capitoli perché sono sicura che ve li ricordate benissimo e se siete pronti vi lascio all'ascolto del terzo capitolo. Ciao a tutti!
Capitolo terzo. Dopo il suo colloquio con il gufo, la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza tornò lentamente, molto lentamente, alla pianta di calicanto e trovò le altre lumache impegnate in quella che chiamavano abitudine. Una volta, ma nessuno ricordava con precisione quando fosse successo, il vento aveva portato nel prato delle foglie colorate, di forma regolare, con margini dritti come non ne avevano mai viste sugli alberi, sulle piante conosciute. erano arrivate planando, avevano danzato leggere nell'aria e alla fine erano atterrate sull'erba umida. Su quelle foglie si vedevano strani segni neri e degli esseri umani così inerti, così piccoli e così lontani da rappresentare un pericolo per gli abitanti del prato, che tutte le lumache se ne erano stupite. Lentamente, molto lentamente, le lumache avevano percorso quelle foglie cadute, esaminando con attenzione gli esseri umani immobili che facevano la fila davanti a una grande superficie piena di alimenti dall'aria molto saporita. Perché alla fine delle foglie li vedevi con le facce allegre e del cibo in mano. Qualcuno, non ricordo chi, mi ha detto che gli umani dedicano la loro vita a ripetere cose, gesti e comportamenti che chiamano abitudini, spiegò una vecchia lumaca. Non mi sembra male questa abitudine di mangiare in gruppo, dichiarò una seconda lumaca, e tutte le altre mossero i cornini per indicare che erano d'accordo. Quell'abitudine di mangiare in gruppo era fantastica. Da quel giorno smisero di mangiare da sole quando capitava, spinte semplicemente dalla fame, e decisero di farlo insieme al tramonto, riunite sotto le fitte foglie del calicanto. Per rendere più piacevole l'abitudine, si alternavano tra chi, sussurrando, faceva delle domande e chi, sempre in un sussurro, dava le risposte. Che cosa abbiamo da mangiare? Chiedeva una. Dente di leone, saporite foglie di dente di leone, rispondeva un'altra. Vorrei mangiare qualcosa di molto saporito, diceva una. Ti consiglio il dente di leone, ribatteva un'altra. Grazie all'abitudine, ogni sera le lumache si radunavano a mangiare foglioline di dente di leone sotto i rami del calicanto. E sussurrando parlavano dell'infaticabile lavoro delle formiche, dell'alterigia delle cavallette che traversavano il prato con lunghi balzi senza fermarsi e salutare nessuno, e anche dei pericoli che le minacciavano. Temevano soprattutto i bruchi, capaci di vincere la forza con cui loro si aggrappavano alle foglie del calicanto, e gli scarabei, le cui potenti mandibole erano in grado di rompere il loro guscio. Ma più di tutto temevano gli esseri umani. Quando una lumaca sussurrava splash, e poi lo sussurrava un'altra, e poi un'altra ancora, fino a ripetere tutte quante quel sussurro d'allarme, sapevano che per colpa del modo distratto di muoversi che hanno gli umani, posando dove capita ai loro pesanti piedoni, molte di loro non sarebbero arrivate alla piacevole abitudine del tramonto. La lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza, prendeva parte ogni sera all'abitudine di mangiare e di sussurrare gli avvenimenti della giornata sotto il calicanto. E non la smetteva di fare domande sul perché della lentezza e sul perché non avevano un nome. Vediamo un po', le rispose una sera una lumaca delle più vecchie, che ormai si era un po' stufata delle sue domande. Siamo lente perché non sappiamo saltare come le cavallette, né volare come le farfalle. E quanto ad avere dei nomi, devi sapere che solo gli umani sono capaci di dare un nome alle cose e agli esseri del prato. E ora smettila con queste domande insensate, perché se insisti verrai espulsa dal paese del dente di leone. Questa minaccia dispiacque molto la lumaca, che voleva conoscere i motivi della lentezza e avere un nome. E le dispiacque anche che nessuna delle altre lumache la appoggiasse o la difendesse. E le dispiacque ancora di più che qualcuno addirittura sussurrasse: Sì, è meglio che vada via, vogliamo vivere tranquille. Allora allungò il più possibile il collo, mosse i cornini con gli occhi per guardarle tutte a uno, e alzando il volume del sussurro quanto la minuscola bocca le consentiva, disse: Ah sì, allora me ne vado. e tornerò soltanto quando saprò perché siamo così lente e quando avrò un nome.
Top! E anche a sto giro, ragazzi, appunto, dopo la lettura del libro siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata. Lidia, cosa ci manca ancora da fare?
Guarda, adesso manca solamente il pensiero di saluto da parte di Don Giacomo. Quindi passiamo la parola a Don Giacomo.
E noi vi salutiamo, ragazzi, e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!
Ciao, a presto!
Buongiorno. Oggi, 11 maggio, ci facciamo accompagnare da Don Bosco con qualche sua citazione che ha come tema l'esempio, il buon esempio. Don Bosco diceva: «I bei discorsi senza l'esempio non valgono nulla». O anche: «Procura sempre di praticare con i fatti quello che ad altri proponi con le parole». E ai salesiani: «L'esempio delle azioni virtuose vale assai più di un elegante discorso». Il tema è un po' sempre quello, ed è un insegnamento che gli veniva da mamma Margherita. Infatti Don Bosco raccontava che sua mamma gli aveva insegnato: «L'insegnamento più efficace è fare quello che si comanda agli altri». Ma soprattutto Don Bosco ritrovava questo tema del buon esempio anche nel Vangelo. E parafrasando le parole di Gesù, diceva: «Gli uomini vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre nostro che è nei cieli». Con l'augurio che anche il nostro esempio possa essere di sostegno e di edificazione per chi ci incontrerà, buona giornata.